Oggi vorrei tornare con voi all'invito che troviamo in 1 Pietro 3,15. Pietro ci dice: siate pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Quindi siate sempre pronti. Perché? Beh, intanto perché non fa male sapere cosa dire, ma soprattutto perché in noi c'è, non ci dovrebbe essere, c'è una speranza che dovrebbe essere evidente a tal punto da suscitare curiosità negli altri. Pietro qui ci sta indicando quello che è lo strumento che Dio normalmente usa per proclamare il Vangelo, la sua Chiesa, noi con le nostre vite e le nostre parole. Quello che crediamo, in altre parole Pietro ci sta dicendo che quello che io credo influenza il mio modo di vivere, e il mio modo di vivere dice molto di quello che io credo. Quello che crediamo e confessiamo modifica ciò che pensiamo, come agiamo, un po' alla volta, ci vuole del tempo, e quindi non lo diremo mai abbastanza. Abbiamo bisogno di tornare alla Bibbia per vedere se quello che crediamo è quello che Dio veramente dice, e magari fare qualche piccolo aggiustamento. Un modo per verificare se ciò che viviamo è o meno in linea con il messaggio del Vangelo, se mostra la speranza che è in noi, è ascoltare le critiche che ci vengono fatte, giuste o meno che siano. Una di queste critiche afferma che il messaggio biblico sembra andare contro alcuni dogmi fondamentali della nostra società: la libertà personale e il benessere immediato. C'è chi dice: non voglio seguire Dio, o almeno la versione che tu mi proponi, perché limita la mia libertà e soprattutto non mi fa stare bene. Virgolette, con questa storia del peccato il vostro Dio è sempre arrabbiato, triste e noioso, e ti fa solo venire il senso di colpa. Voi evangelici siete tristi e sempre preoccupati di non sbagliare, vittime del senso di colpa, perché avete un Dio rigido che non vi lascia fare niente. Nietzsche diceva: io crederei all'esistenza di un salvatore se voi aveste una faccia da salvati. Ora, sia chiaro, noi basiamo la parola di Dio sulla Bibbia. Scusate, noi basiamo la nostra vita sulla parola di Dio, non su quella di chi ci critica. L'uomo ribelle, lo dice Paolo ai Romani, si deve giustificare anche usando la vita dei credenti, a torto o a ragione. Detto questo, però, qualche domanda ce la possiamo anche fare. È vero che il cristianesimo, quello biblico, è una religione per repressi e pure depressi? Non poter fare quello che voglio, o più giustamente, obbedire a Dio, è un problema? È vero che Dio è sempre pronto a evidenziare ogni mio errore, a schiacciarmi, a farmi sentire in colpa? Le parole di Pietro sembrano dire l'opposto. E io credo che la risposta a chi ci fa queste critiche potrebbe essere: pensi che seguire Dio sia noioso e mortificante? Un limite alla libertà? Guardami e vedi se hai ragione o meno. Ma partiamo dall'inizio. Dio non ha una visione buonista dell'uomo. Non dice: vabbè, dai, basta che tu sia una brava persona, e se sei in buona fede, in qualche modo la sistemiamo. Dio ci propone una visione molto negativa dell'uomo, nonché reale: ribelle, peccatore, cattivo, sotto il suo giusto giudizio. Punto. Ma Dio non dice mai: siete indegni di me e quindi impegnatevi a guadagnarmi il mio perdono. Da nessuna parte Dio dice: miglioratevi per arrivare al mio livello. È Dio che è sceso lui per noi, è venuto qui, ha respirato la polvere di questo mondo, si è immerso nelle miserie dell'umanità per darci la vita, per arrivare a lui, perché ci ama. Allora, com'è possibile che da questa grande opera di salvezza ne venga fuori una fede che sembra per depressi e schiavi del senso di colpa? Può capitare se non torniamo costantemente alla Bibbia. E mi spiego. Lo scopo della nostra vita, secondo 1 Corinzi 10,31, è dare gloria a Dio in qualsiasi cosa facciamo, anche mangiare e bere. L'unico modo per dare gloria a Dio è assomigliare, imitare sempre di più Gesù e agire come Lui. Diverse volte Paolo ci dice: imitate Cristo, oppure dice: imitate me che imito Cristo. Seconda Corinzi 3 ci ricorda che Dio usa il tempo di questa vita per trasformarci in modo che imitiamo, copiamo, viviamo sempre di più come Gesù. Ed è un gran bel progetto. Quando leggo la storia di Gesù, mi piace. Gesù era un grande, forte con i cattivi, tenero con i deboli. E gentile con i bambini? Si china al fianco della donna adulta per proteggerla? Mostra rispetto alla samaritana? Si avvicina ai lebbrosi? A tempo per la donna da flusso di sangue, che lo aveva toccato anche se non poteva. Ma non è un rammollito. È durissimo con i farisei, fino a chiamarli sepolcri imbiancati, che è un insulto veramente pesante e tutt'altro che politicamente corretto. Inoltre, nel Tempio, scaccia i mercanti in maniera fisicamente violenta, li frusta, sfascia le bancarelle. E facendo tutto questo, Gesù non pecca mai. Bello essere così. Ma pensa alla settimana che è appena passata, o anche solo oggi. Come si fa a essere così? Come faccio? Non posso. E diciamocelo chiaramente, non possiamo essere così. E qui forse può avere origine il senso di incapacità, l'ansia della prestazione, il senso di impotenza, il dire no, non ce la posso fare. Quello è l'obiettivo, essere come Gesù. Quello è il desiderio. Ma la realtà è che non ce la facciamo. Anzi, anche quando obbediamo a Dio, anche quando diamo tutto a Lui e continuiamo a farlo, non basta. Tutto è comunque contaminato dal peccato. Romani 7,24, Paolo grida, me infelice, o per dirla come nella vecchia versione, misero me uomo. E cos'è che causa questo grido di disperazione? Le frustate che ha subito? Le fughe, la lapidazione, la persecuzione? No, il suo peccato. Paolo, a cui Dio ha rivelato praticamente tutta la teologia, che ha evangelizzato tutto il mondo conosciuto all'epoca quasi, vede il suo peccato ed è disperato. E se lo è lui, che dovrei dire io? Questa è la realtà. Davanti alla perfezione di Dio, noi suoi figli non siamo abbastanza bravi, non siamo obbedienti e non ci pentiamo neanche nel modo giusto. Allora è vero, la nostra vita da credenti deve per forza essere schiacciata dal senso di colpa, perché non possiamo mai raggiungere le aspettative di Dio. Non siamo né liberi né felici, e Nietzsche aveva ragione. Ora, io l'ho messo giù in maniera un po' brutale, ma forse, in versione più soft, questo pensiero ogni tanto ci tocca la mente. E potrebbe diventare questo pensiero la scusa per dire, ok, non ce la faccio, rinuncio, e quindi cedo al peccato. Spesso una limitata comprensione del Vangelo, della grazia, è una buona scusa per rimanere nel peccato. Da una parte mi piace e dall'altra mi convinco che per me non c'è speranza. Ma allora dov'è la speranza di cui parla Pietro e che dovrebbe attrarre a Cristo questa società secolarizzata e individualista? Il problema sta nel fatto che noi esseri umani non abbiamo le categorie di pensiero, la capacità di capire Dio. Ed è proprio per questo che abbiamo costante bisogno di allineare le nostre idee a quelle della Bibbia. Noi siamo portati a pensare che Dio agisca come faremmo noi. In qualche modo proviamo a metterci nei panni di questo essere supremo, potente e santo, pensando, io farei in questo modo, e ci aspettiamo che Dio si comporti così. Forse è anche per questo che crediamo che Dio sia pronto a evidenziare ogni nostro errore. Perché è quello che facciamo noi, con noi stessi e con gli altri. Il fatto è che Dio è talmente oltre a noi, talmente estraneo, diverso da noi, superiore a noi, che non riusciamo a comprenderlo. Noi siamo finiti, limitati, rovinati dal peccato. E per quanto ci proviamo, non possiamo concepire con la nostra mente da sola la sua purezza, la sua perfezione. E siamo naturalmente portati a proiettare su di Lui i nostri atteggiamenti, le nostre aspettative. Calvino ha scritto, non c'è niente che ci mandi in crisi come pensare che Dio agisca come noi. Perché se Dio si comportasse come noi, saremmo messi male. Ma, Isaia 55, 8 e 9, infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le mie vie sono le vostre vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre e i miei pensieri più alti dei vostri. Questo è un passo molto conosciuto, che spesso giustamente usiamo per dire che non possiamo capire come Dio agisce. Ma il contesto di questo passo ci dice un'altra cosa. Ci dice, Dio dice, io non penso come voi, non ragiono come voi, e quindi sono fedele e ho compassione, tanta. Dio dice in questo passo, cercatemi e mi troverete. Il malvagio, non la persona per bene, il malvagio venga a me perché avrò compassione per lui, perché in me c'è perdono. E perché c'è perdono? Perché Dio non pensa come noi. Ora mi direte, sì, ma Dio è giusto. Vero, ma non tratta i suoi figli con giusti, come sarebbe giusto, come meriteremmo. Ci tratta con grazia. È giusto che quando un peccatore va a lui, si pente, Dio lo perdoni senza chiedere niente in cambio? È giusto che Dio mi perdoni ogni singola volta che sbaglio, anche se commetto sempre lo stesso errore? No, non lo è. È giusto che Gesù, che non ha mai sbagliato, abbia sofferto e pagato al posto nostro? No, non è giusto. E diciamocelo, il perdono di Dio ci dà un po' fastidio, perché in linea generale noi siamo portati a ripagare. Niente gratis. Facciamo fatica ad accettare l'aiuto e la generosità altrui senza ricambiare. Se qualcuno ci fa un regalo di Natale e noi non abbiamo pensato a fargliene uno a loro, panico. E con Dio è peggio, perché vogliamo contraccambiare. Fa parte di noi. E poi, se siamo onesti con noi stessi, da qualche parte nella nostra mente c'è lo spazio per persone che non hanno speranza, che sono quelli troppo lontani da Dio, e anche un altro spezzettino per persone che speriamo che non si convertano mai, perché non le vorrei mai avere in chiesa. Perché sono persone che riteniamo così, che hanno fatto cose così gravi, che non è giusto che Dio non gliela faccia pagare. Ma Saulo, com'era? Paolo, com'era? Quanti dei nostri fratelli della chiesa appena nata pregavano per la conversione di Paolo, anzi di Saulo? Non abbiamo indicazione biblica a riguardo, quindi non lo sappiamo, ma possiamo fare delle ipotesi. Forse pregavano che Dio lo fermasse, perché stava perseguitando la Chiesa, e Dio l'ha fermato. Un uomo così cattivo, magari pensavano, come Saulo, che ha fatto tanto male, ha perseguitato la Chiesa, deve pagare. E invece Dio l'ha perdonato, come ha fatto con noi, senza chiedere niente in cambio. Noi vogliamo una giustizia retributiva. Sbagli, quindi paghi. Il famoso contrappasso dantesco. E ci aspettiamo che Dio faccia così con noi. Sbaglio, faccio penitenza, me ne invento qualcuna, e quando sarò pulito torno a Dio. Oppure sbaglio, mi sento in colpa, non voglio più sentirmi in colpa, quindi non voglio più pensare di tornare a Dio, e quindi continuo per la mia strada. E forse neanche troppo mi dispiace. Ora, volere una giustizia retributiva non è di per sé sbagliato. Perché Dio ci ha fatti così. Siamo fatti per l'ordine, e l'ordine è che chi sbaglia paga. Ma c'è un piccolo problema. Davanti alla santità di Dio, l'unico modo per pagare che abbiamo è morire. Per questo Gesù è morto. L'ingiustizia nel Vangelo sta nel fatto che io sbaglio e Gesù muore. Anzi, Gesù è morto. Lo sappiamo, ci crediamo, ma di nuovo siamo portati a mettere Dio dentro le nostre categorie mentali e noi dentro le sue. E dobbiamo sempre tornare alla verità. Prima Giovanni 1,14. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Pensate, Dio che si fa uomo ci mostra la sua gloria. E com'era questa gloria? Piena di grazia e di verità. La gloria di Dio incarnato e la sua grazia, con la verità. Non è una grazia che nasconde la verità, assolutamente no, ma una grazia ben consapevole della verità. Dio si gloria nel mostrare grazia ai dei peccatori. Dio riceve gloria nel perdonarmi. Efesini 2,4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore di cui ci ha amati, quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati in Cristo. È per grazia che siete stati salvati. Perché Dio ci ha salvati? Perché è ricco in misericordia. La Bibbia dichiara che Dio è ricco in bontà, fedeltà, misericordia. Ricco non vuol dire tirchio, vuol dire estremamente generoso. E Dio è quel ricco che attinge da un fondo talmente grande che continua a donare, a donare, a donare, perché ne ha tantissimo. Dio dice che la sua grazia va ben oltre quello che ci saremmo, che sarebbe giusto aspettarsi, che sarebbe strettamente giusto ai nostri confronti. Va ben oltre quello che ci meritiamo. Punendo il peccatore che non si pente, l'uomo ribelle, Dio fa ciò che è giusto. E giustizia retributiva. Chi sbaglia e rifiuta la salvezza per grazia, paga. È giusto. Invece, mostrando grazia a chi si pente, va ben oltre la giustizia. Perché lui, Dio, è ricco in misericordia. Sempre, e non solo quando ci convertiamo. La grazia non è una tantum. Non è che Dio usa grazia verso quelli che, verso di noi la conversione, e dopo dobbiamo dimostrarci che siamo degni, guadagnarci la sua approvazione, o peggio, ripagare cosa ci ha fatto. Questo è il problema dei Galati, problema che Paolo affronta duramente. Avete iniziato bene, dice, ma poi siete tornati indietro, state vivendo una versione umana del Vangelo. Pensate che una volta salvati dovete guadagnarvi il favore di Dio, che potete e dovete ricambiare, ripagare Dio, aggiungere a ciò che Lui ha fatto. Ma se è vero che dobbiamo ripagare Dio, allora è vero che siamo oppressi, non c'è speranza. Come fai a pagare un debito così? Sei schiavo per la vita anche un po' di più. Ma il Vangelo non è questo. E c'è un passo che in questi giorni mi ha colpito, è sempre stato lì nella Bibbia, l'ho letto non so quante volte, ma boh, è come se non me ne fossi mai accorto. Ebrei 7,25. Perciò egli, Gesù, può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. La salvezza è perfetta perché Gesù la rende tale. Chi è che è salvato da Gesù? Coloro che si avvicinano a Dio. E come si avvicinano a Dio? Tramite Gesù. Quindi Cristo fa tutto. Non dipende da noi. E come mai questa salvezza è perfetta? Perché Cristo ha pagato in maniera perfetta e totale sulla croce. E ora, vive sempre per intercedere per noi. Non ce la faccio, non capisco. Gesù è risorto, è salito in cielo e ora, adesso, vive e prega per ciascuno dei figli di Dio. Pensiamoci un attimo. Gesù, Dio uomo, ha fatto tutto. Non è solo morto per noi, è risorto e da allora prega per noi. Vive per intercedere per noi. È quello che dice anche Romani 8,34, ma qui forse è un pochino più forte. Ed è per questo che per noi non c'è condanna. Gesù non ci ha salvati una volta e poi in qualche modo ci ha dimenticati. È sempre lì che pensa a noi, che intercede per noi. Non è un salvatore freddo austero, ok ti ho salvato, ora vediamo come te la cavi, ma è sempre benevolo verso di noi. Non riusciremo mai a far cambiare l'atteggiamento di Cristo verso di noi, mai. Gesù prega per noi anche quando noi tralasciamo la nostra vita di preghiera. Gesù intercede sempre per noi. Non in base al nostro comportamento, ma in base al fatto che hai deciso di farlo e perché ne abbiamo un disperato bisogno. E io faccio fatica a capire questa cosa. Ma questa è la speranza che abbiamo in noi. Non riesco a capirlo perché è un atteggiamento che io non avrei. Ma meno male che lui ce l'ha. In un mondo che è affamato di amore, accettazione e speranza, Cristo ci offre tutto questo. Ma visto che in questo mondo il meglio che possiamo trovare è un'ombra di questo amore, visto che si tratta di qualcosa di troppo diverso dalla nostra mente, se non facciamo sempre riferimento alla Bibbia, rischiamo di dimenticarcene. Ripetiamolo, noi non riusciremo mai a vivere secondo gli standard perfetti di Dio, anche se quello è l'obiettivo. E quindi la salvezza perfetta che Dio ha preparato per noi in Cristo include il costante lavoro di Gesù per noi. Da quando Gesù è risorto, sta svolgendo questa che si chiama la funzione sacerdotale. Ci rappresenta davanti a Dio. E perché? Perché ne abbiamo un gran bisogno. Ma non basta. Figlioli miei, scrive Giovanni, in prima Giovanni 2,1, figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Proprio come faceva Gesù. Lo scopo è non peccare. Diciamolo chiaramente, il peccato disonora Dio e ci fa del male. Il messaggio del Vangelo non sottovaluta mai i nostri errori, mai. Vi scrivo perché non pecchiate. Se vogliamo riassumere le lettere di Giovanni, ma non solo, possiamo dire non peccate. Anzi, per imitare Gesù è necessario odiare il peccato, il nostro peccato. Ma come possiamo non peccare? Abbiamo tutto l'aiuto disponibile. Lo Spirito Santo che vive in noi è Cristo che prega in noi, che prega per noi costantemente. Ma Giovanni è un uomo, sa come stanno le cose, purtroppo pecchiamo. E che dice? E se qualcuno ha peccato, si sente in colpa? Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Il Vangelo porta in chi crede questa costante tensione. Non voglio peccare, ho gli strumenti per farlo, sono invitato a non peccare, ma pecco. E quindi che succede quando pecco? Mi sento in colpa, Dio mi umilia, mi schiaccia, mi guarda male? Si pente Dio di avermi salvato? No, Cristo, il giusto, è il mio avvocato. Ora, non possiamo avere solo l'esortazione a non peccare per quanto sia fondamentale, perché ci schiaccia. Abbiamo bisogno di speranza, di liberazione. Cristo è il Re che dobbiamo seguire e desideriamo seguire, ma è anche il nostro amico. Cristo è sopra di noi e al nostro fianco. Cristo è l'amico perfetto che non è complice quando sbagliamo, ma che ci dice, ehi, basta, torna indietro. Dio riesce a odiare il peccato che commettiamo e continuare ad amarci, ad amare ogni suo figlio. E questa cosa proprio non la capisco, perché non ce la meritiamo, non è giusto, non me lo merito. Al versetto 2 Giovanni aggiunge che Gesù è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Che vuol dire questa parola strana? Vuol dire che il nostro peccato causa la giusta ira di Dio. Gesù cosa fa? Non è che dice, vabbè, dai, lascia perdere, è una cosa da poco. No, Gesù non minimizza mai il nostro peccato, ma dice al Padre, quell'ira giusta l'ho pagata io. Andare al Padre senza un avvocato giusto e perfetto, che prende su di sé la giusta ira di Dio, è senza speranza. Ecco perché abbiamo questo giusto avvocato, perché è Lui che fa da tramite per noi. Gesù è risorto, è vivo in cielo e si occupa di tutti noi, intercede e fa da avvocato. Possiamo dire che l'intercessione è qualcosa che Gesù fa sempre, a motivo della nostra natura caduta. L'avvocato arriva quando sbagliamo. Cristo è come sacerdote davanti a noi, prima del peccato, e avvocato arriva dopo. Quando per colpa nostra l'intercessione non basta, arriva l'avvocato e dice, ho pagato io. Ogni volta, ogni singola volta, Gesù non ci dimentica. Il piano di salvezza di Dio per noi è perfetto. Nell'eternità passata Dio ha preparato la nostra salvezza e sapeva benissimo che noi suoi figli avremmo continuato a sbagliare. Ed è per questo che Dio Figlio continua a pregare per noi e a presentare il suo sacrificio a Dio Padre ogni singola volta che sbagliamo. E Dio Padre è ben felice di donarci la sua misericordia, il suo amore, ma noi continuiamo a offendere la sua santità. Ed è per questo che ci bisogno continuamente dell'opera che ora, in questo momento, Gesù compie per noi. Siamo perfettamente salvati. Forse il nostro sorriso, come diceva Nietzsche, non lo dimostra, ma siamo perfettamente salvati, continuamente. Ogni mattina quando mi sveglio, quando ci svegliamo, Gesù è già lì che prega per noi. E al nostro fianco ci dice, seguimi, fa come me, camminiamo insieme, ce la vuoi fare. E quando cado cosa mi dice? Non avresti dovuto farlo, ma non mi aspetto che tu sia perfetto, mi aspetto che tu adesso ti alzi e continui a camminare dietro di me. Ora torna a seguirmi. Bunyan ci ricorda che quando pecchiamo, Satana ha avuto la prima parola, ma Cristo ha sempre l'ultima, la grazia. Satana è muto di fronte al nostro avvocato che dice, ho pagato io. Ed è questo che ci aiuta a non arrenderci, è questo che ci aiuta a proseguire il cammino di santità. Vuol dire che posso fare quello che voglio, peccare liberamente con gioia, tanto Gesù mi perdona? Porsi questa domanda, usare la grazia come scusa per peccare, è qualcosa che dovrebbe metterci paura, perché forse vuol dire che c'è ancora molto da capire e da credere. L'opera che Dio compie in noi, Suoi figli, tramite lo Spirito Santo, include darci una sempre maggiore sensibilità verso il nostro peccato. Continuare a peccare dicendo tanto Dio mi perdona mostra che il nostro peccato non ci fa soffrire, che non gridiamo come Paolo ma infelice. E questo è certamente un segnale preoccupante. Una cosa è non essere schiacciati dal senso di colpa, altra essere praticamente indifferenti al nostro peccato. Se non senti il peso del tuo peccato, se non senti il bisogno della tua grazia, della sua grazia, la situazione è parecchio preoccupante. Detto questo, cosa cambia il Vangelo, il perdono, la misericordia di Dio nella mia giornata? Mi dà quello che la società cerca, libertà e star bene. Non c'è niente che ci renda schiavi e ci renda infelici come doverci dimostrare migliori di quello che siamo, come vivere verso aspettative irrealizzabili. Possiamo ammettere di essere deboli. Sapere di poter sbagliare ci mette nella condizione di cercare l'aiuto di Dio e ottenerlo. Possiamo ammettere di essere deboli. Questo non ci rende cattivi credenti, ci mostra solo per quello che siamo, graziati e salvati. Il peccato va confessato e abbandonato, non va nascosto. Purtroppo, quando sbagliamo, anzi no, quando veniamo scoperti, abbiamo paura di essere rifiutati. E quindi cerchiamo di minimizzare, di scusarci. Passiamo da non sono stato io, non è colpa mia, è stato lui, è stata lei, non è poi così grave, sì ma, e cerchiamo scuse, bugie, tutto per non essere umiliati, rifiutati. E costruiamo un'immagine di noi da presentare agli altri e diventiamo schiavi e siamo infelici. Vero, il nostro peccato disonora Dio, ma nascondono e negarlo, continua a disonorarlo. Essere certi che siamo già perdonati ci aiuta ad ammettere il nostro errore, tanto Dio lo sa già e ci ama comunque. Dopo che abbiamo sbagliato con colleghi, vicini di casa, figli, coniugi, amici, ciò che onora Dio è ammettere con serenità il nostro errore, chiedere perdono agli altri e vivere certi del perdono di Dio. E se gli altri non mi perdonano, Dio mi ha perdonato. Chiedere scusa forse umiliante, ma glorifica Dio. Sì, è giusto dispiacerci per i nostri errori, ma non possiamo fermarci a dispiacere. A senso di colpa, mostriamo che siamo figli di un Dio di grazia, che è ricco in misericordia. Togliere la maschera della persona perfetta e infallibile, la possiamo fare, possiamo togliere questa maschera, perché siamo certi dell'amore di Dio. Sì, sbaglio, Dio lo sa e lo ha sempre saputo, e grazie alla perfetta salvezza continua a mostrarmi il suo amore. Sì, sbaglio, Dio lo sa e lo ha sempre saputo. Mi perdona però, ed è questo il motivo per cui mi rialzo, con lo scopo di non sbagliare più e di imitare Cristo. E quando sbaglio di nuovo, c'è la grazia e posso ricominciare da capo perché Dio è ricco in misericordia. Dio è ricco in misericordia, ne ha così tanta che non finisce mai, e posso attingere alla sua misericordia, non alla mia perché non ne ho, alla sua per usarla con gli altri. Dio perdona e ama ogni suo figlio. La Chiesa e l'insieme dei figli di Dio che stanno imparando ad amare Dio o a odiare il peccato e a usare misericordia l'uno con l'altro. Lo stiamo imparando. Come io sono debole e ho bisogno della continua preghiera di Gesù per me, così lo siete anche voi. E Dio usa misericordia con voi, con me. Perché non dovremmo fare uno con l'altro? Una comunità di persone vere che vogliono imitare Cristo e usano misericordia l'uno con l'altro, senza nascondere gli errori, ammettendoli, non passa inosservata. Anche questa è la speranza che è in noi. La misericordia di Dio ci permette anche di amare i nostri nemici. Chi ci fa del male, specie a motivo del Vangelo. Perché? Perché sappiamo che Dio farà giustizia, o con la croce, con chi si pente, come è stato per Paolo, o con il giudizio finale. In ogni modo Dio farà giustizia. A noi il compito di amare. Il mondo intorno a noi sta disperatamente cercando questo amore, un amore incondizionato che non è legato alle performance, un amore che va ben oltre ciò che meritiamo. L'amore di Dio è più grande della nostra oscurità. Un amore così grande di cui il nostro è solo un'ombra. E che lo mettiamo meno, tutti vogliamo essere amati nel famoso ti amo così come sei. Noi vogliamo essere amati così come siamo, ma non riusciamo a farlo con gli altri e sappiamo di non meritarcelo, perché se abbiamo un minimo di coscienza ci rendiamo conto di quanto ci sia di non amabile in noi. Ma Dio ci ama così come siamo, lo fa perché lo desidera, lo vuole e lo ha reso possibile. Dio ci può amare così come siamo perché ci ha salvati perfettamente ed è ricco in misericordia. Sì, ci cambia, meno male, ma ci ama così come siamo, non come saremo, come siamo. Noi conosciamo quest'amore, chiediamoci, viviamolo e dimostriamolo. Mostriamo la gioia di seguire un Dio che non ci punta il dito, ma ci accoglie, perché Cristo ha fatto tutto e ora vive per riversare su di noi l'immensa bontà di Dio. Dire di no, i figli di Dio non sono repressi né depressi, ma liberi di obbedire a Dio, liberi dal senso di colpa. Siamo amati al punto che vogliamo obbedire, odiamo peccare, ma non abbiamo paura di sbagliare, di essere rifiutati. Questa è libertà, questa è gioia, sapere che mai e poi mai Dio smette di amare i suoi figli. Quando Gesù è venuto in terra, sapeva già cosa è venuto a fare, è venuto a salvare dei peccatori. E come diceva Spurgeon, noi siamo solo una cosa, peccatori, perdonati. Cristo lo sapeva cosa avremmo fatto e continua ad amarci e a perdonarci. Questa è la speranza che è in noi, viviamola e facciamola vedere. Che Dio ci aiuti. Amen.